Pronto? Andre, mi senti? Ti sento, Andre, ma dove sei, Andre?
Sono con Mick Jagger.
Ma come con Mick Jagger? Cosa vuol dire? Lo stai dicendo? Abbiamo la puntata da Bellevue, ma dove sei finito?
Abbiamo avuto un problema io e Mick e non sono riuscito a venire, mi spiace, però tutto bene. Lui è ripresa e io anche, quindi tranquillo. Se vuoi ti faccio compagnia, tanto adesso lui dorme e dopo...
Ma scusa, dov'è, ma dove siete, scusami?
Adesso siamo tra Amsterdam e Berna, ma mi sa che la data di Berna salta. Cerchiamo di fare il possibile per la data di Milano di martedì, dai.
Ma stai scherzando, Andrea? Ma dovresti essere qua con me a Istriver, a trasmettere, a condurre una trasmissione dedicata al festival che Belleville, la scuola di scrittura che ci ha sempre voluto alle sue feste, sta realizzando in questi giorni. Dove cavolo sei finito? Ma stai arrivando, quindi?
No, guarda, adesso non ce la faccio ad arrivare. Ti dico, però, sono qua con te se vuoi, non c'è problema, tanto te l'ho detto.
Cioè, stai al telefono.
Tra un'oretta che poi abbiamo da fare.
Ma Mick Jagger?
Sì, sto seguendo il tour degli Stones, no?
Scusa, André, ma non è che Mick ha dato qualche bicchierino, qualche pastiglietta, qualche pillolina?
Abbiamo frequentato le stesse feste e abbiamo preso il Covid tutti e due.
Ma no!
Sì.
Vabbè, saluta.
Bevi di qua, fuma di là.
Salutami Mick, va, che ne mandi alla sigla. Manda. Pop up Alberto Nigro con Alberto Nigro insieme ad Alberto Nigro senza Andrea Fratev Gianni per condurre un'ora di diretta sulle frequenze di Radio Popolare.
La benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa.
Anche un po' per... Pensa che mancano solo 3 puntate alla fine della stagione di Pop Up in questo 2022 che ci ha visto solcare i mari e i monti di tutta la Lombardia, Milano e quant'altro, mentre oggi qui da Istriver, sul bordo della Martesana, a passeggio con una serie di scrittori famosissimi senza farci mancare neanche una nutria, abbiamo Fratev Gianni col Covid imprigionato in casa sua. Fratev Gianni, ma mi passi Mick Jagger per favore?
Sta dormendo adesso. Se vuoi ti passo Sala, che c'è qua anche lui, anche Peppe.
Anche lui? Ma siete tutti lì?
Sì, abbiamo fatto un mini lazzaretto qua. Però alla fine siamo tutti bene, quindi tranquillo, ci passiamo la serata.
2084 Storie dal Futuro è il festival che vi raccontiamo in questa puntata di Pop Up. Purtroppo o per fortuna non eravate vicino a noi quando stavamo registrando ieri sera intorno alle 8:30, quando a Istriver c'era molto fermento e si era appena esibito Tiziano Scarpa sul palco di Istriver facendo esibire un metronomo. Secondo te, Andrea, è comprensibile a te che non c'eri?
Ma chi? Demetrio Albertini, il metronomo del centro campo?
No, Andrea,
era indimenticato, c'era anche lui?
No, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Non per niente questo festival si chiama Storie dal Futuro, non per niente fra poco farò parlare direttamente i presenti e i protagonisti di questo festival. Siete ancora in tempo, sì, potete arrivare nel giro di poco. Alle 19 inizia un incontro per parlare di giornalismo, di nuove forme di giornalismo, e alle 21 sorpresa, invece ve lo diciamo fra pochissimo. Iniziamo con il primo brano. Fai fare direttamente il disc jockey a Beppe o a Mick? Cosa hai scelto, Andre?
Ho scelto, dovrei svegliare Mick perché il pezzo che ho scelto è suo, dato che quest'anno decorrono i 50 anni dalla realizzazione di uno dei più bei dischi di Rolling Stone, ovvero sia Exile on a Main Street, quando si trasferirono tutti quanti per sfuggire alle tasse del fisco britannico in una splendida villa in Costa Azzurra a Cappellazzo. Questo è uno dei dischi degli Stones che preferisco ed è un disco che ho scelto per dare il buon augurio appunto a Mick Jagger, che martedì è attesissimo da uno stuolo di fan per l'ultimo concerto dei Rolling Stones. Sai che Rolling
è sempre l'ultimo. 80,
bravo, continuano a organizzare concerti lanciandoli come fossero gli ultimi. Ho detto che anche questo è l'ultimo tour degli Stones. Come dicevo prima, sono già saltate le date di Amsterdam e Berna, ma teniamo tutte le dita incrociate per la data di Milano, e quindi ho scelto di partire con questo pezzo degli Stones proprio per quello.
Shake your hips, vai Matteo Ambivoro. Hips, Rolling Stone, Radio Popolare, Popolare Network 107.6 in FM, e dall'altra parte della cornetta il buon Andrea Frattergianni e io sono Alberto Nigro. Andrea, sei sempre lì o sei tornato in cameretta con Mick a fare...
No, sono qua che mi gustavo il pezzo degli Stones fuori legge, che usano il blues come arma contro il mondo, fuori legge in fuga. Questo fu il lancio del disco che Mick Jagger all'epoca fece per Exile on Main Street, dal suo, diciamo, ritrovo, dalla sua prigione dorata di Villa Nelcott. Pazzesco.
Come ti piace quell'idea, di essere, vorresti quasi farti il Covid lì, tu, di la verità, magari anche un paio d'anni faresti lì tu.
Ma sì, siamo in un posto molto simile, qui vicino a Berna, devo dire, in questo momento. perché ci dovevamo rimanere solo una settimana, ma è 2 mesi che siamo qua. Vabbè. Quindi, tutto va bene.
La fantasia di Andrea Fratevgiani non basta mai, come non basta la fantasia che ci vuole per prevedere il futuro, perché oggi siamo qui, ascoltatori che ci conoscono meglio sanno che puntualmente quando Belleville, la scuola di scrittura nata a Milano qualche anno fa, che accompagniamo dalla sua nascita, perché siamo più o meno coetanei con il collettivo radiofonico di Pop Up, abbiamo l'opportunità e la fortuna di raccontare le loro feste, parteciparvi anche perché si sta molto bene, e quest'anno devo dire che i Striver in quelle della Martesana hanno creato qualcosa di fantastico, che piano piano vi snocciolo durante questa puntata con i suoi ospiti, con noi Stefano Mancuso, con noi Tiziano Scarpa, con noi i curatori di questo evento che sono già qua di fianco a me, che screpitano dalla voglia di condividere qualcosa con noi. Perché prevede il futuro Belleville? Perché quando ancora non si immaginava che ci saremmo ridotti a stare davanti al computer per un'infinità di ore, loro stavano già preparando una serie di corsi online che ne hanno resi internazionali. Io do il benvenuto a Francesca Cristofanini. Ciao Francesca, come stai?
Sto bene, grazie. E tu come stai?
Molto molto bene, grazie. Devo dire che vi faccio i complimenti innanzitutto perché avete scelto uno dei posti più belli di Milano per fare la festa. Avete invitato gli ospiti più fighi possibili per raccontare cose fighissime. Insomma.
Grazie Alberto, il merito non è naturalmente solo mio ma anche di Matteo De Giuli, che è qui di fianco a me, poi prenderà la parola, Nicola Porcelluzzi e Marco Rossari, che pur assente è stato con noi nell'ideazione e nella cura tela del festival.
Salutiamo il buon Marco Rossari, anche lui tra l'altro è rinchiuso insieme a Mick Jagger e Andrea Fratevgiani, probabilmente
è qua, è qua con me, qua.
Non avevo dubbi.
È così, sì.
È un festino
è
il vostro.
Sala che si fa una birretta.
Non avevo dubbi che il buon Marco Rossari, voi ascoltatori di Pop Up conoscete bene, e quindi quando ci ha chiamato il buon Marco per dirci ragazzi facciamo una cosa bella assieme, non potevamo esimerci. Ma io ho lasciato Belleville in un modo e post Covid sembra non essere cambiato nulla. In realtà qualcosa sarà cambiato, Francesca, aiutami a inquadrare.
Qualcosa è cambiato, nel senso che come dicevi tu eravamo già attrezzati per l'online. Nel 2019 in tempi non sospetti era stata creata Belleville Online, cioè la possibilità di partecipare ai corsi in remoto, e nel periodo del lockdown abbiamo moltiplicato gli sforzi per offrire sempre più corsi di tipi diversi, corsi di scrittura serali, i nostri classici, scrivere di notte, e poi però corsi di traduzione, corsi diciamo di tema letterario dove si parla di scrittori, di scrittrici, ci si esercita poi sempre nella scrittura, che altro, ne abbiamo inventati tantissimi, corsi sul fumetto, corsi, ne abbiamo fatto uno da poco interessante sul panorama editoriale contemporaneo che si chiamava Scrivere in Italia Oggi con Vanni Santoni, ne faremo un altro, lo annuncio in anteprima assoluta, con Matteo De Giulio e Nicola Porcelluzzi, che si chiama proprio 2084, Scrivere il futuro, così si chiamerà, e sarà un corso che ragiona sulle scritture che appunto afferiscono ai grandi temi urgenti del nostro presente, tra reportage, narrativa e tutto quello che Matteo e Nicolò si inventeranno.
Ho 4 titoli che mi sono portato da casa, ho studiato oggi e, in ordine di comparsa ce li ho bene esposti qua davanti. Ho George Orwell con 1984, che ovviamente è un po' il padre della scrittura di cui stiamo parlando. Poi ho messo Stefano Mancuso con L'incredibile viaggio delle piante, perché sarà un ospite che è stato qua ieri sera per voi che ascoltate, poi La vita segreta delle piante, che è un po' una mia piccola Bibbia personale in questo momento storico, e l'ultimo non ve lo cito adesso perché ve lo lascio per sorpresa più tardi. Allora, perché è così importante parlare di futuro? Perché è così importante parlarne in forma distopica, secondo te Francesca?
In forma distopica? Beh, diciamo la distopia è un pochino entrata nel nostro quotidiano, e non faccio riferimento solo alla pandemia, ma appunto a tutti i discorsi che hanno a che fare col cambiamento e la crisi climatica, che ormai sono, come dire, no, un fondo continuo, accompagnano le nostre giornate, come dire, sollecitano le nostre ansie e le nostre insomma preoccupazioni. Per noi...
No, sono solo diventato allergico a 7 cose, mi gratto dalla mattina alla sera, non so assolutamente di cosa tu stia parlando.
No, e perché è importante scriverne, è importante che la scrittura si confronti con il momento storico in cui è immersa, in cui si manifesta, ed è per questo che abbiamo organizzato il festival, perché per noi la scrittura è interessante nella misura in cui prende di petto o comunque si confronta con quello che di importante e di urgente accade dentro e fuori di noi, e per questo abbiamo pensato che fosse giusto aprire questo spazio di confronto tra letteratura, divulgazione, scienza, filosofia. E eccoci qui.
Per te che ieri non eri presente, ho assistito a un momento in cui Tiziano Scarpa ha decantato il potere delle parole, le ha descritte, le ha trasformate, gli ha dato forma, gli ha dato voce, gli ha dato ritmo, ha fatto parlare un metronomo, possiamo dirlo, ha fatto ridere una caffettiera, mi ha emozionato e in realtà mi ha fatto comprendere, come al solito, quanto sono un invertebrato quando si parla di cultura, e perché è veramente incredibile come persona, ma soprattutto mi ha fatto capire il potere delle parole, il potere che le parole possono avere sulla nostra vita e in funzione di come vengono dette, come vengono scritte, come vengono raccontate, come vengono accentate, possono cambiare completamente. E quindi mi viene da dire, rinnovare l'invito agli ascoltatori, correte, perché c'è un incontro dedicato al giornalismo che inizia fra pochissimo per parlare di come dovrebbe essere il giornalismo di questi tempi. Avete circa 7 secondi per arrivare, no, non è vero, ne avete circa 13 per arrivare. Se sicuramente i ragazzi di Beville posso strappargli uno sconto di 10 minuti, farvi arrivare con 10 minuti di ritardo e farli iniziare un attimino dopo, perché il potere delle parole è sicuramente qualcosa di importante.
Understand what black is, the source from which all things come. Security blanket for the stars. Understand what black is. It's not a color, it's the basis of all colors. It is not a complexion, it is a reflection of all complexions called human. And out of this blackness, passion flows like a river. Feelings tell the truth. Song and dance and making you laugh are family members. Understand what black is. The breath you breathe, the sweat on your brow, the cheers and the tears balancing the world on your head. Faith is the glue that holds us all together. This is your blackness, not some harvest story of lost souls drifting into the land of perversion. Black as love is a light shining on a path leading to the sun, or caressed in the bosom of the moon. Understand what black is. Power you must yield to. A force so strong we try to sleep it away. They say you must be electric and plugged in to the sockets of the world. Black is humanity. Understand what black is. Understand black.
Chiede quanti sacrifici siamo disposti a fare per salvare il grande lago salato, citando un articolo proprio del New York Times, nello scenario di un'inquietante inchiesta pubblicata dallo stesso giornale americano, dal Nobel Paul Krugman, che batte e ribatte sul tema che più gli preme, ovvero sia, se siamo già sull'orlo del precipizio, come mai l'umanità non si è ancora decisa a reagire subito in modo serio per contenere il disastro? Articolo che fa il palio con un post apparso sui social network di Massimo Coppola, che recita le seguenti parole, ovvero sia: ti svegli, fa caldissimo, leggi news e approfondimenti, ondate di calore, molti gradi sopra la media, coltivazioni a rischio per siccità, razionamenti d'acqua, vai sul balcone, poche piante superstiti, troppo caldo, vai via due giorni e muoiono, al cinema dopo 20 minuti di film salta l'elettricità, non c'è corrente in tutta la zona, alle casse non possono fare niente, solo rimborsati in contanti, 900 is back, l'apocalisse non è improvvisa, è una goccia che scava la pietra friabile della nostra presunzione. E questo mi sembra un post ultra adatto a dare il benvenuto agli organizzatori del festival di Belleville, che appunto sull'apocalisse ci avevano già visto lungo, e queste domande che si pongono oggi Massimo Coppola e Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere della Sera se le erano poste già da qualche anno.
Corretto.
Ciao intanto, grazie.
Ciao Matteo. Matteo De Giuli, tra poco ve lo presento meglio, ma in finale ti faccio rispondere alla domanda.
Sì, direi di sì. Cioè, oddio, c'era chi aveva visto ancora meglio di noi, di sicuro. E io e Niccolò, appunto, siamo due degli ideatori di questo festival qui. Abbiamo scritto un libro sulla fine del mondo l'anno scorso. È da 5 anni ormai che abbiamo una newsletter sui cambiamenti climatici, però con un approccio molto, più che divulgativo, letterario. E cerchiamo appunto di bridare un po' le voci, gli approcci, i modi di poter, in cui si può raccontare un problema così vasto e così complicato. E mi viene da dire che però è vero, sì, cioè, quello che avete appena letto è assolutamente uno dei meccanismi di base con cui purtroppo funziona il nostro cervello, purtroppo, nel senso che è vero che davanti a questo tipo di pericoli, pericoli così complessi, così strani, poi alla fine così pervasivi, presenti e percolano ovunque come i cambiamenti climatici, è difficile reagire, no? Sono cose enormi, eppure sembra vincere la stasi. Mi viene da dire però che in parte, insomma, fare, cioè il nostro tipo di reazione, ecco, è stato aprire quella newsletter lì che si chiama Medusa, scrivere, parlare di queste cose, anche questo festival alla fine, è vero, voi dicevate prima, è un festival sulla fine del mondo, è un festival però anche per capire come evitarla forse, piuttosto la fine del mondo, e quindi un festival per capire la contemporaneità e per cercare
soluzioni, diamo soluzioni, Matteo.
Sì, più che soluzioni immaginarie,
vendiamo soluzioni, soprattutto. Va bene, metto un inframezzo fra Medusa e questo festival, che è Storia dalla fine del mondo per come lo conosciamo, sempre edito da Medusa e pubblicato insieme a Niccolò Porcelluzzi. A questo punto viene ovvia la domanda, è una domanda scontata, infatti non ti chiedo una risposta lunga, ma il tuo personale punto di vista: nasce prima l'uovo o la gallina? Una domanda semplice, ovvero nasce prima l'Orwell e la natura distopica immaginata dalla sua testa solo vedendo quello che la realtà stava creando, oppure è da quel 1984 che magari abbiamo creato? Quindi quando la scrittura distopica crea le porte scorrevoli dell'ascensore in stile Star Trek, e quando invece è una interpretazione del presente utile a una comprensione del futuro e a un miglioramento della vita?
Marco Rossari mi aveva anticipato, sarebbe stato difficilissimo
poi non c'è neanche Andrea che la morbidisce, scusami Matteo.
Ma guarda, è questa diciamo la contraddizione che ci piace vivere quando scriviamo la scrittura, se vuole, la distopia, appunto, visto che citiamo Orwell sin dal titolo, in parte anticipa diciamo e prevede, se vuoi, le distorsioni della società, in parte le interpreta, anzi soprattutto le interpreta, le descrive distorcendole e creando letteratura. Secondo me è un errore, appunto, all'interno del festival ospitiamo anche un evento su Ursula Le Guin, che appunto è stata una delle grandi scrittrici di fantascienza degli anni 60, 70, 80 e 90 e 2000, Ma appunto, citando Ursula Le Guin, mi viene da dire che è un errore pensare alla letteratura in generale, alla fantascienza poi in particolare, perché è il brano, insomma, il sottogenere con cui lo facciamo di più. È un errore pensare che la letteratura debba avere quel ruolo lì, il ruolo di anticipare il futuro, predire, no? Decrittare il futuro. Ha un ruolo molto più distorcente, più, anche più ambiguo, se vuoi, più complicato. E noi viviamo in questa ambiguità qui, in questo spazio di ambiguità. Abbiamo pensato appunto di creare anche questo festival.
Ne hai fatto un assist enorme a tuo discapito a questo punto, perché subito prima di andare in pubblicità, subito prima di parlare dell'Open Day che ci sarà settimana prossima a Belleville, e quindi tra poco vi diamo le date, magari restate connessi con noi dopo la pubblicità, perché sarà una settimana in cui potrete scoprire un po' varie iniziative che la scuola offre. Te l'ha avuto proprio lì facile facile. Quindi perché fare un festival di scrittura futuristica, distopica? Perché è così importante in questo momento cambiare un pochino il punto di vista sulla scrittura, se questo è l'obiettivo forse?
Beh, perché la scrittura è lo strumento con cui gli esseri umani hanno imparato a stare insieme. C'è chi dice che la scrittura è stata diciamo appunto l'invenzione tecnologica, se vuoi, o l'invenzione culturale che ha permesso di fare, no, uno scatto evolutivo a Homo sapiens, e quindi perché arrendersi adesso, quando invece ci sarebbe proprio più bisogno, no? di storie, di parole, di racconti, e anche di comunione, di stare insieme, di raccontarsi e capirsi e confrontarsi, e che appunto in questo festival cerchiamo veramente di mettere a confronto. Tu parli di distopia, ma secondo me è un festival anche un po' utopico, in cui cerchiamo di mettere a confronto saperi diversi, danzatrici, scrittori, scienziati, tutti insieme.
Purtroppo tu che stai ascoltando te lo sei parzialmente perduto, perché stavamo registrando ieri sera, ma ti rimangono ancora due eventi, quindi uno sul giornalismo di cui parlavamo poco fa. Francesca, vuoi dare due dritte, 30 secondi poi andiamo in pubblicità?
Esatto, è alle 19, si chiama La guerra delle informazioni, e ci sono Leonardo Bianchi e Annalisa Camiglia a parlare delle nuove forme di giornalismo. Segue alle 21 Pensare all'impensabile con Amitav Ghosh, celeberrimo scrittore indiano, e la sua storica traduttrice Anna Nadotti.
Sai che potresti fare gli annunci quelli della farmaceutica alla fine della pubblicità?
Perché
sei bravo. Il bugiardino.
Mi hai messo fretta, adesso non ti lamentare.
Bravissima, bravissima. Fossero tutti così sarebbe facile fare il mio mestiere. Quindi potete correre da Belleville. Io rubo 10 minuti di ritardo, perché fra 10 minuti inizierà l'incontro sul giornalismo. Pensare l'impensabile, quello che faremo invece nella seconda parte di trasmissione, perché con Tiziano Scarpa e Stefano Mancuso se ne vedranno delle belle. Frate Gianni, resta lì, eh?
Non mi muovo.
Cosa ci ascoltiamo?
Ascoltiamo un pezzo tratto dal primo disco dei Smile, che sono due dei Radiohead più il batterista dei Ghost of Kemet, che hanno pubblicato un disco che è uscito il 13 maggio, adesso disponibile anche in vinile. Mi sembrava giusto sentire la chitarra di Johnny Greenwood per darci un po' di carica e attendere Mancuso e Scarpa.
Pop-up, l'unico programma radio per non udenti.
My body is a torn mattress, disheveled throbbing place for the comings and goings of loveless transients. The whole of me is an unfurnished room filled with dank breath, escaping in gas to nowhere. For completely objective mirrors, I have shot myself with my eyes. But death refused my advances. I have walked on my walls each night, through strange landscapes in my head. I have brushed my teeth with orange peel, iced with cold blood from the dripping faucet. But death refused my advances.
Pop-up Radio Popolare, riprendiamo la linea dopo la pubblicità, sempre Alberto Nigro in compagnia di Alberto Nigro, in regia Alberto Nigro, perché frate Gianni è con Mick Jagger e Beppe Sala in quarantena insieme a Marco Rossari per il Covid, stanno facendo un piccolo festino, ma per fortuna abbiamo recuperato frate Gianni al telefono. Che canzone era questa, fratef?
Guarda, questo è un pezzo pazzesco dei Due Dischi, con Mick e Peppe Sala stiamo ascoltando un casino in questi giorni di reclusione. Il primo si chiama The Smile, che è il progetto di cui ti parlavo prima, di Tommy York e Johnny Greenwood dei Radiohead, insieme al batterista di Sons of Kemet. E questo secondo disco invece è di una band che si chiama Plastic Beatniks, che sono una sorta di supergruppo, collaborazione transatlantica tra musicisti e voci di generi differenti, che hanno riportato in vita la figura di Bob Kaufman. Dato che stiamo a un festival di scrittura, mi sembrava carino omaggiare Bob Kaufman, che è un artista praticamente dimenticato eppure importantissimo, perché è stato uno dei pochi poeti beatnik neri. Nell'album ci sono dentro un sacco di personaggi clamorosi: Ange Patewi, Patti Smith, registrazioni di voci di Allen Ginsberg e dello stesso Kaufman. Insomma, uno dei dischi che qui con Mick e Peppe Sala ci stiamo ascoltando in loop.
Guarda, io non so cosa ti abbia dato Mick da bere, ma deve essere qualcosa che funziona, ne prenoto anche io un bicchiere. Nel frattempo invece do il benvenuto ai nostri grazie, bravo, siamo qui da East River. Ricordo per gli ascoltatori che si fossero connessi solo in questo istante che è in corso ancora, visto che noi registravamo ieri sera, ma è ancora in corso il festival il festival della scuola di scrittura Belleville 2084, storie dal futuro oppure storie dal presente che riguardano un futuro a mio avviso neanche troppo lontano. Do il benvenuto al nostro primo ospite, che caro Andrea noi lumiamo da un salone del mobile di penso 3-4 anni fa, ma lo perdemmo per pochi attimi. Lui è
anni che gli facciamo la corte,
esatto, e diamo il benvenuto a Stefano Mancuso. Buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Benvenuto ai microfoni di Pop Up e di Radio Popolare, Stefano Mancuso. Si può dire che è un super professorone che quando incontra il mondo universitario scopre il mondo delle piante. Si può dire che è uno dei più grandi cervelli quando si parla di, non voglio sbagliare il termine, neuro?
Biologia vegetale.
Grazie mille. Quindi cosa vuol dire? Cosa succede nel cervello della pianta? Come funziona l'evoluzione di una pianta? Come fa una radice ad evolvere, a sopravvivere a un momento di siccità? Come fanno gli esseri umani, ispirandosi alle piante, a risolvere problemi che ancora non abbiamo capito da dove provengano? Insomma, tutte queste domande ci risponde, ma in realtà stasera gli facciamo domande un pochino più semplici, a partire da perché parlare di piante quando si parla di scrittura.
Beh, perché parlare di piante è alla base di tutto, cioè tu non puoi trovare un singolo argomento che riguardi l'uomo, la vita, il pianeta, nel quale le piante non entrano di forza, con grande con importanza. Perché questo? Perché le piante rappresentano la quasi totalità della vita. Cioè, per capirci, noi guardiamo sempre al mondo dal nostro punto di vista, ma le piante, ma noi animali, funziona questo coso, sì, sono in totale, tutti gli animali tutti insieme, uomini, mammiferi, rettili, pesci, uccelli, eccetera, sono solo lo 0,3% della vita. Lo 0,3%. La vita è fatta all'86% da piante. Ora, da questo capisci perché sono dappertutto, per cui non puoi parlare di nulla escludendole. È un po' come se una persona volesse parlare di Milano e non tenesse conto che ci sono i milanesi.
Certo.
Beh, come sarebbe, diciamo, alquanto strano parlare di Milano senza parlare dei milanesi. E così, siccome siamo su questo pianeta, siamo sulla Terra, qualunque cosa noi parliamo, anche la scrittura, anche come si scrive, ha un'importanza, diciamo, le piante hanno qualche cosa di importantissimo da insegnarci.
Tipo?
Ma tipo, per esempio, ti faccio la prima cosa che mi viene in mente riguarda l'organizzazione, che è una cosa fondamentale per la scrittura, cioè come organizzi un romanzo, come organizzi un racconto, come organizzi una narrazione in genere. C'è un'organizzazione, le nostre organizzazioni umane, animali, sono organizzazioni centralizzate, c'è sempre una testa che controlla degli organi, quindi c'è una struttura gerarchica.
In alcuni casi, non sempre, però in certi, poi dipende da quale organo che comanda.
La testa può mancare, diciamo,
esatto.
Però la struttura
però
gerarchica tendiamo a mantenerla, e quando scriviamo tendiamo ad avere una scrittura che segue, diciamo, quasi sempre questa organizzazione gerarchica. quello che a me interessa e che vorrei che si capisse è che questa organizzazione che noi propagandiamo e che replichiamo
con la nostra invenzione
è una cosa che riguarda pochissimo, una parte minuscola e irrilevante della vita. Le organizzazioni vegetali ad esempio sono completamente diverse, sono diffuse, sono decentralizzate. Allora, se volessimo parlare di scrittura, io direi: come potrebbe essere un romanzo scritto da una pianta? Non avrebbe una trama che si svolge dall'inizio alla fine. Probabilmente ci sono delle sperimentazioni, anche dei modelli di scrittura diversi, no?
Per esempio, la scrittura partecipata, per esempio.
Partecipate, ma anche il flusso di coscienza alla Joyce. Ecco, quello è un tipo di scrittura che è più vegetale, è diffusa, è una maniera diversa. Ora, io non voglio essere, non voglio dire che dobbiamo scrivere in quella maniera, ma avere presente che si può anche scrivere in una maniera diversa, penso che possa essere fondamentale per uno scrittore.
Qual è quella pianta che dovrebbe avere in casa uno scrittore, secondo Stefano Mancuso?
Beh, ne dovrebbe avere qualunque, questo gli farebbe bene comunque, perché avere piante vicino, e questo diciamo è frutto di sperimentazioni scientifiche molto avanzate, ha degli effetti straordinari, per esempio sulla focalizzazione dell'attenzione, sulla capacità di mantenere l'attenzione. Il fatto stesso di avere delle piante intorno modifica immediatamente la tua capacità di mantenere a lungo l'attenzione. Noi abbiamo fatto degli studi con dei bambini e solitamente diciamo che hanno difficoltà anche a mantenere l'attenzione oltre i pochi minuti, la presenza di un ambiente vegetale indoor, quindi nella classe in cui lavorano,
funziona meglio di un televisore, un iPad e un cellulare?
Sembra strano, però è così.
Ma che cosa incredibile, no? Non l'avrei mai detto. Cito a questo punto uno dei libri che mi sono portato da casa per chiacchierare con Stefano Mancuso oggi, che è La vita segreta delle piante, nel quale non solo si racconta di piante che sono in grado di scoprire quando il marito tradisce la moglie mettendo impulsi nel momento fatidico momento del tradimento, siamo ancora in fascia protetta quindi non dico altro, ma bensì le cose che mi ha insegnato questo libro molto molto interessanti sono che stando vicino a una pianta, in compagnia di una pianta, se siamo persone in grado di concentrarci, dicono, ai livelli di un monaco tibetano, cioè entrare in quello stato meditativo, è possibile pensare in un altro modo, è possibile vedere quello che la pianta vuole farci vedere.
Questo ha a che fare diciamo più con la spiritualità che con la scienza, però direi sicuramente esiste qualcosa del genere, se pensi che per esempio Buddha ha la sua illuminazione appoggiato con la schiena a un ficus sacra, quindi proprio a un albero.
Pensavo che fosse una pianta di marijuana, pensavo che fosse una pianta di marijuana.
No, era una pianta di marijuana, non ci si appoggia bene con la schiena, non è abbastanza robusta. Ci vuole un albero, era un ficus religiosa.
Vedi, però è sempre religioso, come quell'altra pianta che è cara a molti ascoltatori. A questo punto concludo con l'ultimo titolo che mi ero portato da casa per parlare con Stefano Mancuso, perché lui in una risposta a una persona che dice che da quanto ha letto i suoi libri ha cominciato a parlare con le piante, lui dice: sì, però bisogna stare attenti quando ti aspetti che loro rispondano.
No, io ho detto: guarda, fino a quando parli con le piante non c'è nessun problema, i problemi iniziano quando le piante ti cominciano a rispondere.
Cioè,
allora una controllatina la farei fare.
Ecco, il rinascimento psichedelico, di cui molti libri parlano in questo periodo, invece dice che le piante hanno un'intelligenza. Affermano che la pianta è in grado di, attraverso un'intelligenza propria, restituire a chi ne fa un utilizzo qualcosa di assolutamente nuovo e differente. Qual è il punto di vista di Stefano?
Io sono ovviamente un fautore dell'intelligenza vegetale. Questa sera parlerò proprio di questo.
Ieri, purtroppo, per chi è all'ascolto.
È vero, perché l'intelligenza non è il frutto, diciamo, di un cervello. L'intelligenza è qualcosa di molto diverso dal cervello. E il fatto che ci siano delle piante che siano in grado di parlare alla testa delle persone, degli uomini, non mi meraviglia più di tanto. Se pensiamo che le piante sono maestre nella capacità di manipolare gli animali ai propri fini, cioè le piante vogliono essere trasportate in giro. Quando per esempio parliamo delle piante che producono droghe, come mai una pianta del tabacco produce la nicotina, la cannabis produce il THC, eccetera eccetera? Perché queste sono sostanze che agiscono solo sul cervello degli animali. È una maniera, le piante producono molte sostanze perché siano consumate dagli animali e gli animali ne diventino in qualche maniera dipendenti.
Certo.
Le piante non si possono spostare, hanno necessità degli animali per spostarle.
Certo, per viaggiare. In giro.
Allora, una volta parlando con durante una discussione su questi temi, parlando della ayahuasca, che è una che sono lì, sono veramente due piante che però spesso
Amazzonia, hanno, cuore dell'Amazzonia, Brasile,
sono due liane.
Una liana, una foglia, ho studiato anch'io.
Bravissimo, e si utilizzano e hanno, diciamo, degli effetti psichedelici molto, molto forti, uno dei quali molto comune che viene raccontato quasi sempre è quello di vedere una pianta maestra che ti parla, che ti racconta e che si, come dire, diventa il tuo, la tua pianta guida. Ecco, questa strategia, vista agli occhi di un evoluzionista, può essere tranquillamente una strategia presa dalle piante per convincere gli uomini a portarsele con sé. Cioè le piante di ayahuasca ci utilizzano in questa maniera per portarle in giro e diffonderle. Vedi come anche le cose che sembrano più mistiche e impossibili da immaginare in realtà possono avere un fondamento di biologia e di evoluzione.
Stefano Mancuso, Radio Popolare, direttamente dalla festa, dal festival Storie dal Futuro 2084 organizzato da Belleville. Chiudo citando che mi auguro che Stefano Mancuso, come Goethe, a un certo punto si accorgano che quello che diceva era già vero da un sacco di tempo e che quindi queste teorie possano diventare scienza, come nel caso,
spero,
di Goethe.
Me lo auguro,
è stato
io,
nella metamorfosi delle piante. Grazie a Stefano Mancuso, che lasciamo adesso al suo intervento. Se stai ascoltando Pop-Up, ahimè, te lo sei perduto, ti toccherà tornare all'anno prossimo. Grazie Stefano Mancuso.
Grazie.
Andrea, vuoi lanciare tu il pezzo?
Voglio lanciare un pezzo che voglio dedicare anch'io a Stefano Mancuso. È un pezzo tratto da un disco molto particolare di un tizio che si chiama Mort Garson, canadese di nascita ma californiano di vocazione.
Chi?
Te lo dico io. Ha dedicato un disco completo alle piante. Le piante sentono una musica e se sì, che musica apprezzano? Si è chiesto Mort Garson, che è nato nel 24 e morto nel 2008, e ha composto questo album che si chiama Plantasia, dato da un'idea meravigliosamente fricchettona di ascoltare musica in compagnia delle proprie piante, cioè musica bislacca ma anche orecchiabile, un po' kitsch, e il brano che ho scelto si chiama Symphony for a Spider Plant, perché come tutti ormai sanno, quando lavoravo in discoteca il mio
ti chiamavano Spider, lo chiamiamo,
e quindi la pianta di Spider mi sembrava adeguata.
Ce l'ascoltiamo.
Sinfoniare. Thank you. tratto da Plantasia, Symphony for Spider Plant di Mort Garson. Plantasia, disco che all'epoca non ebbe una grande diffusione, pensa che veniva dato in omaggio a chi acquistava una pianta in un negozio di Los Angeles chiamato Mother Earth, che tu mi insegni che parli 8 lingue tutte contemporaneamente, che significa madre terra. L'album, per diciamo i fanatici, è stato riscoperto e ristampato nel 2019 da un'etichetta che si chiama Sacred Bones ed è diventato nuovamente un oggetto di culto, quindi andate a cercarvelo, lo trovate anche in digitale. Mort Garson, Mother Earth, Plantasia.
Hai detto la parola chiave, che è oggetto di culto, perché io poco fa ho assistito alla performance di Tiziano Scarpa, che è seduto qui di fianco a me, premiatissimo scrittore ma anche performer, il quale hai dato un po' vita al culto dell'oggetto in un certo senso, quando il metronomo ha fatto l'assolo, Tiziano.
Ma c'era la raffide, mi chiedo io.
Allora, mi state portando in due posti diversi, il metronomo e l'arachide. Cosa c'entrano uno con l'altro? Allora, cominciamo dall'arachide. Io, se dovessi scegliere, come dicevo durante la performance, qualcosa da mettere sul mio stemma di famiglia, che non sono sicuramente nobile, ci metterei un'arachide. Perché? Perché io non lo sapevo, avevo una conoscenza aperitivistica delle noccioline.
Bella questa conoscenza aperitivistica. Bellissima.
Cioè, sai, appunto, bevi lo spritz a Venezia, poi figuriamoci, e mangi le noccioline, così, le patatine. Ma l'arachide è una potenza della natura, perché se ne sta al sole, al vento, alla pioggia, poi il fiore si chiude, cresce verso il basso, si appoggia per terra e scava e arriva 7-8 centimetri sottoterra. Il fiore sto dicendo, diventa baccello nel frattempo, e lì
piazza
le noccioline.
Pensate.
Quindi è un fiore sottoterra che matura. Quindi cos'è che mi insegna della vita? Che c'è un momento in cui devi godertela alla luce, al sole, alla pioggia, al vento, ti prendi il polline, conosci gli altri, frequenti le persone, poi però ti devi mettere in disparte a fruttificare. Ci deve essere un momento in cui ti dai un'intimità, una concentrazione, ti tiri via da tutte queste interferenze bellissime, che sono il primo a voler vivere in pieno,
fino,
figuriamoci,
a un certo punto,
però a un certo punto, hai capito, se non fai così, non combini niente, ecco, e l'arachide me lo insegna.
Quante cose che ci insegnano, che siano piante, che siano oggetti, che siano caffettiere che ci insegnano a ridere, che sia il metronomo che ci insegna a tenere il tempo quando parliamo.
Guarda, la verità è che l'ho comprato, quelle cose che ho detto stasera, io l'ho comprato, ne avevo uno, un mio amico me l'ha fregato, beh, lasciamo perdere, vado a comprarlo l'altro giorno e mi dice: che uso deve farne? A teatro. Ah, perché me lo chiede? Beh, sa, dipende, perché noi li vendiamo a degli psicologi che lo usano per l'ipnosi. Ah sì? Oppure quello elettronico lo vendiamo ai coach e ai timonieri di canottaggio, perché tengono il ritmo della voga. Ah, davvero? Sì, ma anche nelle scuole di danza. Ma come sta dicendo, non c'è la musica? No, per imparare bene a danzare non dovete mettere sempre le canzoni come,
certo,
a Radio Popolare,
certo,
Pop-Up. C'è un,
certo,
momento in cui dovete mettere il metronomo, hai capito, che ti fa tenere il ritmo. E mi ha fatto... e poi non i balbuzienti, che scherziamo, i logopedisti,
perché?
Certo, perché superano l'incespicare della, cioè, perché sentono un ritmo che li incanala dentro una fluidità di eloquio, di loquia.
Anche
di loquela.
I bambini balbuzienti quando fanno la radio, in effetti, hanno questa,
capisci? Cioè, e quindi il metronomo diventa altro che solo che lo piazzi sul pianoforte per andare giusto, giustamente con presto, fortissimo, piano, allegro. Quindi, capito, sono questi oggetti con i quali l'umanità ha dei rapporti che sono a volte di strumentalizzazione, ma anche di, come posso dire, noi diventiamo anche allievi di questi oggetti, diventiamo degli alunni di queste cose, o come lo siamo delle piante, degli animali, nel miglior caso, nei casi migliori, come insomma... mi avete fatto però uno scherzo pazzesco, non dovevate farmi questo, mettere accanto a Stefano Mancuso, è una vita che lo inseguo.
Vero. Anche io, anche
no,
io.
No, beh, è una meraviglia, io stato... per me è il mio guru vero, cioè mi avete fatto bello, un regalo a mettermelo qua a fianco
se,
poco
se
fa.
Se vi siete persi l'intervista a Stefano Mancuso, andate a recuperare il podcast sulla nostra app di Radio Popolare oppure sul sito. Nel frattempo io invece rinnovo il piacere che ho di stare vicino a te, Tiziano, perché con la nazione indiana prima, già mi dai un mille spunti perché sono un amante della tradizione nativa nordamericana, questa idea che si possa convivere nella propria libertà ma con una capacità di unire le proprie forze per realizzare una rivista online e se non sbaglio anche stampata che ha permesso di portare alla luce tante tematiche interessanti, già mi piaceva. Quindi prima con la nazione indiana e poi quando dalla nazione indiana vi staccate una parte di voi per fondare il primo amore, sottolineate l'importanza della scrittura in qualità di veicolo di contenuti che devono emergere nella società moderna, ma che poi è quella degli ultimi 15 anni, quindi neanche poi così moderna. Perché è così importante per la scrittura riprendere questo ruolo?
Perché siamo liberi e la libertà fa angoscia, perché fino a nei secoli passati, ma anche fino a pochi decenni fa, c'era chi ci diceva cosa è giusto e cosa è sbagliato, e uno dice: ah, che orrore, non voglio che nessuno mi dica cosa è giusto e cosa è sbagliato. Beh, un attimo, ti aiuta però. Che stress etico dover decidere te dalla mattina alla sera
meglio
che cosa è giusto e hai capito?
Cioè, 8 ore poi tutti al bar per il bianchino.
Il prete o il partito ti diceva cosa era giusto e cosa era sbagliato, quando ci si sposava, con chi ci si sposava, hai capito? La famiglia ti diceva fare le cose e da un lato era super oppressivo, però dall'altro, ti toglieva l'angoscia di dover scegliere tu tutto.
Perché scegliere? Perché scegliere? Frate Gianni, vuoi fare una domanda? Tiziano Scarpa, prima di salutarlo, che siamo in chiusura.
Sì, mi piaceva salutare Tiziano Scarpa chiedendogli un'opinione sul caso di, ho sentito prima che parlavate di nazione indiana, sul caso di un suo grande amico che faceva parte di quel collettivo, ovvero sia Aldo Nove, che noi stessi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di intervistare proprio a una festa di Belleville qualche anno fa, durante
ricordo
una
bene
serata proprio in via Poerio, e mi sarebbe piaciuto un suo commento riguardo alla sacrosanta decisione, per quanto mi riguarda, di attribuirgli un vitalizio tramite la legge Bacchelli per dargli una mano in questo periodo di difficoltà.
Sì, allora io sono veramente amico, davvero amico di Aldo Nove.
Che salutiamo.
Da 25 anni, e, anzi di più, 26. E insomma, Aldo sta male, l'ha detto, ed è vero, insomma ha delle gravi patologie, tutte certificate, tutte dimostrate, che gli impediscono oggettivamente di lavorare e guadagnarsi da vivere decorosamente. E tutto l'iter, che è serissimo, io non lo sapevo, la legge Bacchelli sì è una cosa che noi letterati, così come ci chiamano, conosciamo, ma nello specifico, finché non capita qualcuno che conosci, non sai bene come funziona, quindi si mobilita la prefettura, la polizia, l'agenzia delle entrate, e quindi gli hanno fatto tutto, l'hanno passato al setaccio, e lui se la merita, purtroppo mi viene da dire, mi piacerebbe che non se la meritasse, perché vorrebbe dire che sta bene, e se la merita tutta, perché è un grande poeta, un grande scrittore, e purtroppo è anche non un grande malato, ma insomma non sta in grande benessere, quindi io sono felice che paghiamo le tasse anche per aiutare Aldo Nove.
Un caro saluto ad Aldo Nove, un in bocca al lupo, dedichiamo a lui a questo punto il prossimo brano. Andrea, ringraziamo Tiziano Scarpa, se non lo conoscevate, perlustrate il web per conoscere dove potrete ascoltare le sue performance, perché è proprio bello ascoltare la tua poesia. Tiziano, grazie.
Grazie dell'invito, veramente, grazie, grazie. È bellissimo essere a Radio Popolare.
Mi sa che dobbiamo andare in sigla ancora prima di mettere il brano, caro frate Gianni, lo mettiamo subito dopo la sigla, quindi mentre Matteo Ambivoro, che ringrazio, lancia la sigla, io ringrazio Tiziano Scarpa, ringrazio Stefano Mancuso, ringrazio Francesca Cristofanini e Matteo De Giuli per averci aiutato in questa trasmissione, e soprattutto ringrazio la scuola di scrittura Belleville, che settimana prossima dal 20 al 25 fa gli open days, scrivere per ragazzi, mondi lontanissimi, scrivere alla fantascienza, laboratorio di poesia attiva, insomma un sacco di cose, andate sul sito internet che scoprite come e dove. Grazie, grazie, grazie. Eh sì, è finita la terz'ultima puntata della stagione di Pop-Up. Se siete ancora in giro, magari fate in tempo. Alle 21 comincia un evento che parla di pensare l'impensabile qui a East River, vicino alla Martesana. Grazie Andrea Fratergianni, sei ancora lì?
Grazie, sì, sono qua. Adesso guarda, cioè, si è appena svegliato Mick che gli sta facendo un frullato di vitamine, magnesio e potassio.
E il suo preferito.
E iniziamo la nostra serata. Ti ringrazio, ringrazio anche tutti i tuoi ospiti, ringrazio la squadra di scrittura del Lille. Forse ci vediamo settimana prossima al Madame Hostel.
Eh certo, non puoi mancare, Fratergianni, ti vengo a prendere a casa.
Con il salario di un mese compri solo caffè. Gli stati sono creditati, ma la grana dove è? Svalutation. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà.